La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Queste liriche musiche bucoliche ci introducono al tema del film di cui parleremo oggi con il nostro esperto di cinema, ovvero Marcello Gerardi, che con un po' di difficoltà oggi abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno.
Ti devo chiedere la cortesia di alzare un po' il tono della voce perché siamo un po' in emergenza.
D'accordo.
Allora, dimmi tutto, di che cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di un grandissimo cineasta francese, François Truffaut, mai, diciamo, ricordato a sufficienza negli ultimi anni dopo la sua morte. È uno dei pilastri del cinema europeo ed è, diciamo, un autore particolarissimo che investiga la vita, le emozioni, i sentimenti e, diciamo, il divenire proprio dell'esistenza umana. È un grandissimo regista che ha fatto dei capolavori. Nel 1970 possiamo vedere, diciamo, di analizzare due film che fece piuttosto rilevanti, uno in particolare, un altro più leggero, più semplice. Il primo film molto importante è Il ragazzo selvaggio, un film, diciamo, addirittura pedagogico per certi aspetti, scientifico per altri, che merita di essere approfondito. Il secondo film è Domicile Conjugal, che fu tradotto in Italia con il titolo orribile Non drammatizziamo, è solo questione di corna, che è una commedia briosa, intelligente, comunque non una delle più grandi opere, diciamo, di Truffaut.
Cominciamo con Il ragazzo selvaggio, allora.
Cominciamo con Il ragazzo selvaggio. Il ragazzo selvaggio si ispira a una storia realmente accaduta in Francia. Un ragazzo di 12 anni circa, presumibilmente, fu trovato alla fine del 1798 nelle campagne dell'Aireon, cioè praticamente una zona molto impervia della Francia. Dei contadini trovarono un ragazzo che viveva come un animale, viveva totalmente allo stato brano. Era chiaramente molto aggressivo, cercò di fuggire, poi fu stanato con dei cani e fu portato a Parigi, dove fu preso in carico ritenendo che il ragazzo fosse sordomuto, fu preso in carico dall'istituto per sordomuti, dove lavorava un professore, Italv, che prese a cuore questo caso, essendo, diciamo, molto, diciamo, aperto alle nuove scienze, alle conoscenze pedagogiche che allora cominciavano in qualche modo a essere, diciamo, seguite nella medicina europea, cominciò a interessarsi di questo caso e pensò che non si trattasse di sordomutismo, ma di un ritardo cognitivo dovuto all'esperienza vissuta da questo bambino che presumibilmente era vissuto 7-8 anni in cattività, abbandonato nei boschi e con un segno di una ferita grave alla gola, quindi presumibilmente era un figlio illegittimo che era stato abbandonato nel bosco e sgozzato nell'idea, diciamo, di ucciderlo. Il bambino si era salvato miracolosamente, forse qualche rimedio naturale, tipo delle foglie che avevano riparato la ferita, non si sa. Comunque era vissuto poi allo stato brado per una decina d'anni, 8-10 anni, insomma, presumibilmente. Il ragazzo totalmente privo di linguaggio, che comunque il professor Icard, ed è una storia vera questa, che è ripresa fedelmente dal film di Truffaut, viene portato a casa di questo professore che, assistito da una governante, inizia un percorso pedagogico complesso, difficile, di rieducazione del ragazzo, cioè il tentativo di lavorare sulla cognizione, sul linguaggio, cosa difficilissima assolutamente, per portare verso, diciamo, una vita sociale questo ragazzo. Il film è estremamente semplice, se vogliamo, nelle azioni che mette in mostra. È un bianco e nero stupefacente, di stupefacente bellezza. Si pensi che Nestor Almendros, che poi collaborò con Truffaut molti film, è il direttore della fotografia, che si vede. È un film che esalta da una parte la bellezza della natura selvaggia e dall'altra non la mette in contrapposizione, ma cerca di dimostrare come un percorso di conoscenza, di avvio verso una vita sociale, sia duro, difficile e faticoso. È un film emozionante, sicuramente un film in cui Truffaut in qualche modo ravvisa la sua poetica, non a caso interpreta lui stesso il professor Icard, i suoi tentativi, diciamo, di indirizzare al linguaggio questo ragazzo. Immaginiamo adesso, dalle moderne teorie che vengono fatte, insomma, sulla disabilità e sull'autismo in particolare, questo caso è molto simile a certi casi gravi di autismo, dove, pur non essendo vissuti in cattività, diciamo, dei ragazzi, nascono senza queste cognizioni, o comunque diventano privi delle cognizioni neuronali, quindi delle connessioni che però possono essere sviluppate solamente nella vita sociale. Quindi la vita sociale, l'interazione, diciamo, con gli individui, con gli ambienti, con i soggetti,
stimola
e quando è carente, o comunque c'è una diciamo grave malformazione fisica, diciamo fisiologica, diciamo cerebrale, non può essere attivata. Nel caso di questo ragazzo, che cosa era successo? Era successo, era abbandonato praticamente a una vita, diciamo, priva di totalmente di relazioni. Si citava appunto di bacche, si citava di quello che poteva, insomma, nella foresta, e aveva assunto tutti gli atteggiamenti e le cognizioni, diciamo, di un animale. Il tentativo di portarlo, cioè praticamente, rappresenta certi percorsi che vengono fatti sull'autismo contemporaneo. E quello che è interessante è che vengono anticipate addirittura delle teorie, per esempio, di Piaget, delle teorie pedagogiche, educative. Icard è un valoroso, diciamo, professore, però purtroppo parte da un presupposto sbagliatissimo. Qual è il presupposto teorico? Ma solo la scienza moderna ce l'ha potuto spiegare. Non è che si nasce necessariamente con tutto il linguaggio, per esempio, è innato, è solo in parte innato. Il linguaggio deve essere sviluppato, deve avere interrelazione, deve avere anche, diciamo, delle cosiddette persone normodotate. Quindi questo ragazzo, questo bambino, diciamo, che poi nella vita vera vivrà fino a 40 anni, quindi non è vissuto molto, avrà sicuramente delle cognizioni che Icard riuscirà a dargli, insomma, individuando degli oggetti, individuando, diciamo, soprattutto dei movimenti. Lui, per esempio, l'unica parola che riesce a pronunciare e anche a scrivere con le lettere è latte, light, in francese. E si porta, per esempio, sempre una tazza quando esce, perché lui è ingordo, di latte, e quando deve essere premiato il professore gli dà o acqua o latte per premiarlo, o per punirlo invece glielo nega. Ora, qual è, diciamo, è un errore teorico quello che fa Icard, un generoso errore teorico. Perché? Perché Icard viene dall'illuminismo, dal tardo illuminismo, dove si pensava che la dea ragione in qualche modo dovesse così pervadere il percorso della vita degli esseri umani. Il discorso è un po' più complesso, mancano le cognizioni psicoanalitiche e soprattutto questo bambino è menomato dalla persistente assenza di una madre. Infatti nel film fa vedere che la governante, che peraltro è molto affettuosa nei suoi confronti, interagisce quasi meglio per certi aspetti, sia pure in maniera molto più semplice del professore, e lui ha un forte legame perché ha bisogno, diciamo, della maternità. In ogni modo, film estremamente suggestivo, film che sembra in certi momenti un documentario, anche nelle rappresentazioni, nei tentativi di rappresentazione linguistica, nello spostamento degli oggetti, l'individuazione delle lettere alfabetiche, dove ci sono momenti in cui il ragazzo risponde ed altri in cui sbaglia tutto. Un processo faticoso, complesso, che porterà a qualche minimo risultato, nel senso che il ragazzo vivrà appunto fino a 40 anni in un ambiente protetto, ma che ovviamente non lo porta alla normalità che era stata la scommessa appunto del professor Ritardo. Perché, diciamo, questo film è suggestivo? A parte il tema così drammatico, così delicato e moderno per certi aspetti, è suggestivo perché è filmato con un lirismo sottile e poetico. Veramente in certi momenti le emozioni, anche se Truffaut cerca di rimanere abbastanza, diciamo, sul piano scientifico, didattico, no? Pedagogico, però sono dei momenti, insomma, la descrizione dell'impetuosità della natura, i primi gesti di questo ragazzo, la interrelazione, perché lui agisce molto con i gesti per farsi comprendere come fanno i ragazzi autistici. Ora, c'è un sottile, diciamo, una sottile poesia che sarà quella di Truffaut, che non a caso interpreta questo professore. E Truffaut vede, diciamo, nel percorso di questo ragazzo un percorso di cognizione che lui stesso sente di avere sfiorato, perché ha avuto un'infanzia difficile, ha avuto un percorso umano complesso che poi proietterà in buona parte nella sezione autobiografica dei film, dei quali appartiene anche Non drammatizziamo, è solo questione di gomma, dove il personaggio Duhamel, di cui parleremo poc'anzi, è Truffaut stesso. Film, ripeto, di grande suggestione. A suo tempo fu individuato come un film importante soprattutto dalla critica, anche se ebbe un buon riscontro di pubblico, però la tematica ovviamente è urticante, come dire, è comunque complessa. Nello stesso periodo, qualche anno prima, sembra, nel 62, quindi alcuni anni prima, c'era stato un film, diciamo, di Arthur Penn, che aveva affrontato il tema della disabilità, della rieducazione, ed era stato, diciamo, un film anche abbastanza difficile, abbastanza complesso, di cui adesso mi sfugge il titolo, ma ricordo che era un film, diciamo, che in cui c'era Anna come nome, come si trattava di una ragazza anche disabile, una grave disabilità, e il tentativo che veniva fatto dall'istitutrice di portarla avanti. Ora, sicuramente Truffaut, anche per l'uso del bianco e nero, per
Anna dei Miracoli,
esattamente, sì.
Con Anne Bancroft.
E quello che poi era un film importante, un film che ovviamente sono film che non conoscono lo sviluppo della scienza moderna, della medicina moderna su queste tematiche, no? Che è stato, diciamo, soprattutto negli ultimi 15-20 anni è stato più diretto, più importante sullo studio di certi elementi del cervello umano, no? E delle interconnessioni con l'ambiente. Però sono film importanti perché hanno sottolineato il dolore, diciamo, degli esseri umani che non hanno, appunto, cosiddetto questa, che non sono normodotati, come dire, insomma, e la battaglia che fanno valorosa e coraggiosa di certi istitutori, di certi medici che appunto cercano di riportarli alla vita, di riportarli quantomeno a una vita sociale, no? Cioè, con grande difficoltà, perché insomma è come scalare le montagne. Truffaut, un regista sensibile, un regista che tenta comunque a tutti i costi di non cadere nel pietismo, nella autocommiserazione, nella commiserazione. Il ragazzo viene descritto con molto rigore, con molta capacità espressiva, e quindi risulta, insomma, un piccolo trattato scientifico. Forse la ripetitività di certe scene può essere l'unico limite di questo film, no? La ripetitività e diciamo l'emozione rimane sempre comunque soffusa, come se il regista in qualche modo temesse di lasciarsi andare, insomma, in certo senso, no? Mentre in altri film dopo lui dimostrerà lo sviluppo emotivo come dire, insomma, essenziale per la vita degli esseri umani, che ne condiziona l'esistenza, che ne condiziona le vicende drammatiche. Faccio un esempio: La signora della porta accanto, in un film stupendo che uscì nell'81, insomma, di Truffaut. Insomma, Truffaut è il regista dei sentimenti, è il regista delle sensazioni, è il regista dell'entusiasmo e del dolore della vita, diciamo, delle persone.
Se sei d'accordo Marcello, io passerei all'ascolto di un brano, non prima però di aver accennato che il brano che stiamo ascoltando in sottofondo con questo flauto molto, molto delicato, altro non è che un brano di Antonio Vivaldi, quindi insomma il lirismo era abbastanza, come dire, obbligato e quasi scontato, naturale, sì. Allora passiamo invece adesso all'ascolto di un brano della colonna sonora del secondo film di cui parliamo oggi per omaggiare il grande François Truffaut, e appunto lo preferisco annunciare con il suo titolo francese perché quello italiano è inascoltabile. Parliamo appunto di Domicile Conjugal. La Bottega del Forno appunto prosegue con sempre la rubrica Visti in prima visione. Abbiamo come sempre al telefono il nostro esperto Marcello Gerardi, che ci ha appena parlato di uno dei due film di oggi, sempre di François Truffaut, sempre del 1970, Il ragazzo selvaggio, mentre invece adesso affrontiamo, ascoltando le note in sottofondo di un brano della colonna sonora, Domicile Conjugal. Vai Marcello.
Allora, questo secondo film, Domicile Conjugal, è un film, diciamo, minore della filmografia di Truffaut, però è un film a suo modo caratteristico nella descrizione soprattutto di questo suo personaggio, Antoine Doinel, che è interpretato dal magnifico Jean-Pierre Léaud, che diventa l'attore feticcio per il quale Truffaut nutre quasi un rapporto di fratellanza, cioè lo vede proprio come se stesso, si identifica e in parte si discosta, però nella sostanza è un personaggio che sente proprio quasi come se stesso, descrive la propria vita. Questo personaggio è un personaggio leggero, è un personaggio di un giovane piuttosto caotico che insomma si lascia condurre dalla vita, insomma è uno che fa vari lavori, in questo film fa il fioraio e cerca di ricolorare i fiori per venderli al mercato, poi puntualmente uno non riesce mai a colorarlo, lo butta, insomma è un po' così. È sposato con una bella concertista, la moglie, che però con cui c'è tutta una storia nei film precedenti, per questo è il quarto film su cinque sulle avventure di Doinel, che passa da una donna all'altra, da un'esperienza all'altra, poi la fidanzata che era parte in Baci rubati, un film di 2 anni prima, nel 68, ora diventa la moglie, diciamo, legittima, e hanno pure un figlio.
Non dimentichiamoci che il film di esordio di Antoine Doinel è I 400 colpi, che fu appunto con un attore, appunto il suo attore feticcio, come dicevi tu, Jean-Pierre Léaud, che era appena adolescente, anzi forse non neanche era adolescente, penso. Ma che fosse.
Paradossalmente, quello che è interessante, il paragone con il film precedente, Ragazzo Selvaggio, cioè Struffaut una volta parlò delle analogie del Ragazzo Selvaggio col suo adolescente Antoine Doinel, addirittura parlò, insomma, di alcune analogie.
Beh, un pochettino quel teppistello, qualcosa di Selvaggio ce l'aveva, insomma, non era la foresta, ma era la giungla metropolitana, quindi insomma delle analogie ci sono.
Infatti questo personaggio comunque di Doinel, che appunto attraversa questi film di Truffaut, ripeto, lui ci si identifica molto, è uno che si lascia vivere, appunto, come si vede, in parte da giovane si vede, insomma, disadattato, come era stato Truffaut quando era un ragazzo, e presente con dei problemi di relazioni affettive, ma nella sostanza un personaggio bonario, positivo. In questo film, per esempio, dove si coniuga, incontra spesso un rompiscatole che gli tira via i soldi, e non è uno che naviga nell'oro, insomma è uno che si adatta perché fa questo lavoro così di fioraio, insomma, senza convinzione. Poi casualmente riesce ad avere un impiego presso una ditta idraulica americana, dove deve muovere dei modellini, una specie di laghetto artificiale, e lì guadagna un po' di più, ha un pochino più di stabilità. Che cos'è divertente questo film? La leggerezza, soprattutto la descrizione attraverso veramente, se vogliamo, delle punte anche di ironia e di simpatia dell'ambiente metropolitano attorno a questo personaggio. Cioè praticamente lì una buona parte del film si svolge in una specie di cortile di un palazzo popolare, dove c'è appunto la barista che continuamente fa avance nei confronti appunto di Antoine, che però rifiuta sempre. E poi lo spaccato di vita con la moglie, il personaggio che si affaccia alla finestra, seguace del maresciallo Pétain, che si è chiuso in autoisolamento da quando la Francia ha sconfitto Pétain, il famoso maresciallo filonazista, insomma, per intenderci, no? Durante la guerra.
Un nostalgico, insomma.
Uno che vive nel passato, e Doinel, insomma, attraversa con leggerezza tutte queste situazioni e trova appunto questo lavoro in questa ditta americana. È divertente il suo rapporto con la moglie, che è un rapporto stanco, se vogliamo, non è un rapporto in cui si sente pienamente appagato, e anche lei stessa, questa concertista, violinista sicuramente di valore, che però è un po' svampita, vive un pochino nel suo mondo, insomma, non si ascoltano molto, ecco, questo è, tant'è vero che quando hanno un figlio neanche si mettono d'accordo sul nome, perché cioè, praticamente la moglie vorrebbe Cherlen e invece lui dice no, Alphonse, e vabbè, insomma, quindi non si mettono neanche d'accordo sul nome. E a un certo punto che succede? Succede l'inevitabile, cioè succede che Antoine vede una magnifica giapponese, appunto tramite questa, che era venuta in visita a questa azienda idraulica grande di Parigi, e si invaghisce di questa giapponese misteriosa, bella, tipo esotico, insomma, per intendere, c'è una breve relazione con questa. Ma che succede? Che lascia la moglie? La moglie se ne accorge, perché paradossalmente questa signora gli mette dei bigliettini d'amore nei fiori che lui per errore porta a casa. Quindi la moglie se ne accorge e si fa trovare praticamente agghindata alla giapponese, tanto in modo che lui non possa non fraintendere. E quindi ovviamente c'è la crisi di coppia, ma una crisi che si vede subito che sarà passeggera, perché lui parla di lei in maniera entusiastica con un amico, lei parla di lui, insomma, lo rimpiange fin da subito. Cosa succede? Succede poi diciamo il classico lieto fine, insomma, almeno per questo film, dove lui ha cena con questa signora giapponese, per dire, molto noiosa, insomma, si vede, con abitudini molto rigide, anche persino nel mangiare.
Quindi passato l'entusiasmo iniziale?
Passato l'entusiasmo iniziale, comincia, insomma, nella stessa cena, si alza tre volte per telefonare alla moglie dicendo che non può stare con questa, che la vuole rivedere, che insomma, praticamente a un certo punto, quando ritorna a tavolo, trova un biglietto di congedo piuttosto antipatico da parte della giapponese, che aveva capito, se non altro. Lui ritorna dalla moglie, riprende il tran tran, il figlio nel frattempo, cioè, un anno diciamo, è cresciuto, e si vede che si litigano, che si muovono, insomma, per il condominio, per il palazzo, che escono di fretta, insomma, ha ripreso la vita coniugale. E tanto è vero che una signora vicina dice al marito: ecco, adesso si amano davvero, capito? E finisce il film su questa notazione così un po' divertente, insomma, se vogliamo, una commedia senza, se vogliamo, pretese. Il titolo italiano mi fa pensare che fosse stato così strumentalizzato, diciamo, per cercare di presentarlo tipo una commedia all'italiana, che allora andavano tanto per la maggiore, per il problema di incasso, perché il titolo così fuorviante, così.
Purtroppo i distributori italiani non sono nuovi a questo tipo di exploit.
Cose, massacrare dei film, insomma, così. Così il film, tra l'altro, è pure meno successo di quello che meritava, diciamo, perché forse sottovalutato, preso appunto per quello che non era. E invece è un film che ha una sua dignità.
Io ti chiederei una cosa, Marcello, poi purtroppo siamo in dirittura di arrivo. Come fa un regista come Truffaut, nello stesso anno, a distanza di pochi mesi, a diciamo, produrre due film così distanti tra loro, come Il ragazzo selvaggio e questo Domicile conjugal?
Perché Truffaut era una persona instancabile, era un intellettuale che viveva tutte le contraddizioni della propria epoca. Lui partecipò alla Nouvelle Vague, partecipò al Maggio francese, era in continua ricerca, era una persona, ebbe una lunga intervista con Hitchcock, ne è uscito un libro bellissimo, era un cinefilo che spaziava a tutti i livelli, in tutto il cinema, amava tutto il cinema, conosceva Renoir, conosceva i grandi classici del cinema francese e di quello mondiale. Era uno spirito instancabile, quindi passava da un argomento all'altro. Era anche interessato alla scienza, quindi alla pedagogia in questo caso, e quindi fece due film totalmente diversi. Non a caso poi, mentre ritorna a Duanel con il colore, con, diciamo, il modo tradizionale, diciamo, fare film, Il ragazzo selvaggio è un rigido, rigoroso bianco e nero. Lui era un personaggio versatile. Truffaut ha fatto dei film che rimarranno nella storia del cinema. Le due inglesi, è un film che è un capolavoro, Effetto notte, cosiddetto, così, titolo per fortuna storpiato in maniera meno chiave, La Nuit Américaine, dove faceva una bellissima rappresentazione di Hollywood.
Metacinema, come si dice, no?
Metacinema, esattamente. Quindi Truffaut poi ha fatto di tutto, l'ultimo Metro, ha fatto tutti i film, diciamo, in cui si narra l'esistenza umana, in tutte le sue forme.
Beh, non dimentichiamo nemmeno un film precedente che a me perlomeno è rimasto molto caro, che è Fahrenheit 451,
affrontava uno dei primi registi, anche io lo vidi che avevo 17 anni, ricordo bene, ero proprio un ragazzo, e ricordo che mi colpì molto, forse il primo film di Truffaut che vidi, sulla distopia, quella che adesso chiamiamo la distopia. È un regista che va riconsiderato, rivisto, rivalutato, anche se insomma rimane comunque un maestro della storia del cinema.
E anche letto, perché poi ricordiamoci quella storica celeberrima intervista che Alfred Hitchcock gli concesse, e che viene considerato proprio una specie di pietra miliare della critica cinematografica.
È fondamentale, assolutamente. Truffaut è stato anche critico, quindi ovviamente
coi cahiers du cinéma, eccetera. Senti, Marcello, il tempo, come si suol dire, è tiranno. Io sono costretto a tirare le somme e a chiudere la nostra piacevole chiacchierata di oggi. Come al solito ti chiederei se ricordi appunto il cinema o i cinema, visto che si tratta di due film, nei quali vedesti all'epoca queste due pellicole.
Sì. Allora, Ragazzo Selvaggio lo vidi al Rialto, Cinema Rialto.
Già menzionato in passato, certo.
Faceva molti film particolari, molto cinema del sé, passava. E Domitil congiuga, mi sembra di ricordare l'Augustus, altro cinema centrale che faceva opere di qualità in Italia.
Bene.
Da 20-30 anni.
L'ultimo passaggio prima di salutarci e appunto rinnovare l'appuntamento ad un'altra puntata della Bottega del Forno con un altro film del 1970 è quello del Giudizio in Stellette, perché come i nostri ascoltatori ormai sapranno, Marcello collabora con la webzine Slow Cult, Il Lento Fluire del Sapere, che è consueto possa giudicare i film con delle stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, e quindi ti pregherei appunto di esprimere il giudizio per entrambe le pellicole.
Per Il Ragazzo Selvaggio 4 stelle tranquillamente, per Domicilio Conjugal 3 stelle.
Bene, comunque è una bella media se ci pensiamo bene, insomma. E poi ovviamente noi in questo caso abbiamo voluto privilegiare l'opera Omnia di François Truffaut, al di là del valore specifico delle pellicole del nostro anno di consultazione.
Che bisognerebbe parlare dei grandi capolavori di Truffaut.
E troveremo il modo, Marcello, non ti preoccupare, da qualche parte lo tireremo fuori. Allora Marcello, io come sempre ti ringrazio per la tua partecipazione. Ti auguro un buon fine settimana e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana per un'altra puntata della Bottega del Forno e della rubrica Visti in Prima Visione. Ci lasciamo appunto con l'ascolto di un altro piccolo estratto della colonna sonora di Domicile Conjugal. Radio Città Aperta.it e la Bottega del Forno. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, ciao Fabrizio.
Ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.